Il genetliaco dell'infanta. Era il genetliaco dell'infanta. Si festeggiava il suo 12° anno e il sole invadeva luminosamente i giardini della reggia. Quantunque principessa e infanta di Spagna, ella non poteva festeggiare che un solo genetliaco all'anno, non altrimenti dei poveri fanciulli del popolo. L'importante stava in ciò che la nazione aveva in quella festività, una splendida giornata. Ed era veramente una splendida giornata. Gli agili tulipani screziati si erigevano sugli steli come un lungo ordine di soldati e sfidavano le rose delle aiuole dicendo: «Noi siamo splendidi come voi ora!». Le farfalle rosse volavano qua e là con polvere d'oro sulle ali, soffermandosi ad ogni fiore. Le piccole lucertole sporgevano dalle screpolature dei muri e si riscaldavano alla bianca luce, e le melegrane si fendevano e scricchiolavano sotto la calura, denudando il loro cuore vermiglio. Anche i limoni color giallo sbiadito, in rigurgito sul vecchio ingraticciato e lungo gli archi ombrosi, mettevano una tinta più ricca sotto lo sfolgorio meraviglioso del sole. E le magnolie aprivano in foggia di globo i grandi fiori d'avorio, incensando l'aria di grave e dolce profumo. La piccola principessa si trastullava sulla terrazza con le coetanee e con i coetanei suoi, e giocava a rimpiattino tra i vasi di marmo e tra le vecchie statue coperte di muschio. Negli altri giorni le era concesso di giocare, sì, ma solamente con fanciulline e fanciullini degni di lei. Nel giorno anniversario della nascita, per eccezione, il re dava ordini perché invitasse quante giovani amiche e quanti giovani amici le piaceva che venissero per trastullarsi con lei. C'era in quella vispa infanzia spagnuola, folleggiante qua e là, non so che grazia maestosa. I fanciulli con larghi cappelli piumati e con corti mantelli ondeggianti, le fanciulle intente a reggere lo strascico delle loro lunghe vesti di broccato e a proteggere gli occhi dalla viva luce solare coi vasti ventagli neri a stecche d'argento. Fra tutte, graziosissima, era l'infanta, e meglio vestita secondo la moda, alquanto goffa del tempo. La sua veste era di raso grigio. L'orlo e le maniche a grossi sbuffi erano appesantiti da ricami di argento e il rigido corsetto guarnito con file di belle perle. Le due piccole babbucce con gale rosee sembravano spiassero dall'orlo della sua veste quando ella camminava. Di color rosa e di perle era il suo grande ventaglio trasparente e tra i capelli che intorniavano come una grave aureola d'oro pallido il suo volto aveva una fresca rosa bianca. Il re, melanconicamente, la guardava da una finestra della reggia. A Tergo gli era il fratello, Don Pedro d'Aragona, che egli odiava. E il suo confessore, il grande inquisitore di Granata, gli era al fianco. Più melanconico del consueto era il re, però che mentre contemplava l'infanta inclinarsi con gravità puerile all'adunanza dei cortigiani o dietro al ventaglio schermirsi della rustica duchessa di Albuquerque che sempre la accompagnava, il pensiero suo correva alla giovane regina, la madre, la quale pochi anni prima, almeno così sembrava, era giunta dalla festosa terra di Francia ed era avvizzita nel grave splendore della corte di Spagna 6 mesi dopo la nascita dell'infanta e prima di aver visto 2 volte fiorire il verziere o di aver colto 2 volte i frutti del vecchio fico nodoso che ombrava il cortile, erboso ora e incolto. Tanto grande era il suo amore per lei che egli non consentì e non volle gliela nascondesse per sempre la tomba. Ella era stata imbalsamata da un medico mauro, il quale, in compenso del servizio, ebbe salva la vita, però che, come eretico e come sospetto di magia, era stato consegnato, si diceva, al Santo Ufficio. Il corpo di lei riposava in fondo al feretro accortinato di gramaglie nella cappella di marmo nero della reggia, così come l'avevano trasportato i monaci quel ventoso giorno di aprile, 12 anni prima. Il re, una volta al mese, avvolto in un cupo mantello e con una lanterna cieca in mano, scendeva nella cappella, si inginocchiava presso il feretro e prorompeva «Mireina, Mireina». Talvolta, non curando le convenzionalità del cerimoniale che in terra di Spagna regge le più piccole azioni della vita e stabilisce un termine anche al dolore di un re, afferrava con avidità, preso da una folle agonia di disperazione, le mani di lei inanellate di gemme e tentava svegliare con baci interminabili il suo freddo umido volto. In quella festa del genetliaco gli pareva di vederla ancora come l'aveva vista la prima volta al castello di Fontainebleau, quando egli non aveva che 15 anni ed ella era ancor più giovane. Erano stati in quel tempo ufficialmente fidanzati dal nunzio pontificio al cospetto del re di Francia e della corte. Poi era ritornato all'Escurial, portando sul cuore un ricciolo di capelli biondi e nell'anima il ricordo di 2 labbra infantili, chine a baciare la sua mano nel momento che egli saliva in carrozza. In seguito erano venute le nozze, celebrate con sfarzo a Burgos, piccola città al confine dei 2 regni, e poi la solenne entrata a Madrid e la tradizionale celebrazione della messa solenne nella chiesa de la Atocha e un auto da fe ancor più solenne, in forza del quale circa 300 eretici, fra cui numerosi inglesi, erano stati consegnati al secolare santo uffizio perché fossero arsi. In verità, egli l'aveva follemente amata per la rovina, molti ritennero, della nazione, che in quel tempo contendeva all'Inghilterra il dominio del Nuovo Mondo. Per poco, egli non si era mantenuto estraneo a ogni rapporto e appena aveva consentito che ella ne fosse partecipe. Per lei aveva dimenticato, o sembrava avesse dimenticato, i gravi affari dello Stato. E con la fatale cecità che la passione impone a coloro che costringe con la sua legge, non si era accorto mai che le complicazioni del cerimoniale, in virtù delle quali egli maggiormente cercava di piacerle, non facevano che aggravare la strana malattia di cui ella soffriva. Quando morì, egli per breve fu preda della pazzia e senza dubbio avrebbe formalmente abdicato e si sarebbe chiuso nel grande monastero dei Trappisti di Granata, cui già era superiore onorario, se non l'avesse ostacolato il timore di lasciare la piccola infanta in balia del fratello, noto nella Spagna stessa per la sua crudeltà, e sospetto, secondo la convinzione di molti, di aver fatto morire la regina con un paio di guanti che egli le aveva donato il giorno che si recò a visitare il suo castello di Aragona. Anche dopo 3 anni di pubblico lutto, egli aveva fatto proclamare in tutte le terre soggette al suo dominio, con editto reale, il veto ai suoi ministri di parlargli di nuove nozze. E quando l'imperatore gli propose personalmente la mano della bella arciduchessa di Boemia, sua nipote, disse agli ambasciatori di rispondere al loro signore che il re di Spagna era già unito con l'angoscia, la quale, benché sterile, egli amava più che la bellezza. Risposta che costò alla corona le feconde province dei Paesi Bassi. E le province dei Paesi Bassi, incitate dall'imperatore, si ribellarono tosto, avendo a capo alcuni fanatici della riforma. La sua vita di marito, con le gioie impetuose e ardenti, la terribile agonia della rapida fine, gli tornavano più vive in mente quel giorno mentre guardava l'infanta giocare sulla terrazza. Ella aveva tutta la grazia della regina, la stessa decisa maniera di muovere il capo, la stessa curva della bocca, fiera e bella, lo stesso meraviglioso sorriso, vero sorriso di Francia, quando ad ora levava gli occhi alla finestra o quando stendeva la piccola mano perché la baciasse il maestoso grande di Spagna. Ma l'allegro ridere dei fanciulli lo feriva sinistramente, l'immite luce del sole sembrava irradiasse la sua tristezza, e gli sembrava che un indistinto odore di aromi, eguale a quello diffuso dagli imbalsamatori, non era forse sensazione immaginaria, invadesse la luminosa aria del mattino. Nascose il volto nelle mani, e quando l'infanta, una volta ancora, alzò gli occhi alla finestra, le cortine già erano stese e il re scomparso. Ella abbozzò una piccola smorfia di disapprovazione e denegò del capo. Il re avrebbe potuto rimanere con lei il giorno anniversario della sua nascita. Che importavano gli stupidi affari dello Stato? O non piuttosto era sceso in quella lugubre cappella dove i ceri non mai cessavano di ardere e dove le era conteso di entrare? Stolta era la cosa sotto un sole così sfolgorante in quel giorno di gioia. E perché sottrarsi alla corsa dei tori, simulacro di corsa, è vero, annunciata già dagli squilli di tromba, e alla rappresentazione delle marionette e alle molte altre meraviglie? Lo zio e il grande inquisitore erano più saggi di lui. Costoro erano venuti sulla terrazza per presentarle graziosi auguri. Ella prese per mano Don Pedro e, dondolando la mirabile testa, scese lentamente la scala e si diresse al lungo padiglione di seta fiammante eretto in fondo al giardino. La seguivano i fanciulli e le fanciulle per ordine di precedenza, aprendo il seguito coloro che avevano il nome più lungo. Una processione di nobili giovinetti, fantasticamente vestiti da toreador, le mossero incontro, e il giovane conte di Tierra Nueva, splendido fanciullo di 14 anni, salutando con l'innata grazia di un perfetto hidalgo o di un grande di Spagna, la condusse solennemente al piccolo trono di oro e di avorio, elevato in modo da dominare l'arena. I fanciulli le convennero intorno, agitando i grandi vantagli e parlandosi l'un l'altro sommessamente, e Don Pedro e il grande inquisitore sostarono ridendo alla soglia. Anche la duchessa Camerera Mayor, come la chiamavano, magra, dai lineamenti duri, con un goletto giallo increspato, sembrava di umore meno triste del consueto, e si sarebbe detto che qualche cosa, come un glaciale sorriso, fosse diffuso sul suo volto rugoso e indugiasse sulle sue labbra esangui e sottili. Invero, la corsa dei tori era meravigliosa, più che bella, pensava l'infanta, più bella e più meravigliosa di quella che aveva veduto a Siviglia quando il duca di Parma era venuto a far visita al re. Alcuni fanciulli equitavano su cavalli finti, sfarzosamente bardati, brandivano lunghi giovellotti ornati a sommo con festelli multicolori di nastri. Altri correvano, agitando le scarlatte sciarpe dinanzi al toro, e saltavano rapidi l'ostacolo quando esso li assaliva. Il toro era finto, con vimini e cuoio teso, e aveva il merito di saper fare ciò che nessun toro si era mai sognato. Come ostinarsi talvolta di correre torno torno l'arena, reggendosi sulle zampe posteriori. Esso si comportava magnificamente, tanto che i fanciulli, lieti e giubilanti, montavano i sedili e agitavano i fazzoletti di trine, gridando «Bravo toro!» con la serietà degli adulti. Infine, dopo una lunga lotta, nella quale molti cavalli erano stati trapassati e molti cavalieri buttati d'arcione, il giovine conte di Tierra Nueva era riuscito a far piegare i ginocchi al toro. Poi, ottenuto dall'infanta il consenso di dare il colpo di grazia, conficcò la sua spada di legno nel collo dell'animale, con tale violenza che la testa rotolò al suolo istantaneamente, lasciando vedere così, nel corpo esanime, la ilare faccia del piccolo signore di Lorena, figlio dell'ambasciatore di Francia a Madrid. L'arena si spopolò allora fra gli applausi e le spoglie dei cavalli, portate trionfalmente da due paggi mauri in abiti gialli e neri. Poi, dopo un breve intermezzo ricreato da un ballerino francese che faceva esercizi sulla corda tesa, sfoggiarono su un piccolo teatro eretto per l'occasione alcune marionette italiane, interpreti della tragedia semiclassica Sofonisba. Tanto bene interpretavano e con gesti così naturali che a rappresentazione compiuta gli occhi dei piccoli spettatori erano inondati di lacrime. Vi fu chi pianse con tale insistenza da doverli serenare con doni di confetture. Perfino il grande inquisitore ne era scosso e non poté a meno di dire a Don Pedro che egli non si sapeva spiegare come mai personaggi fatti di semplice legno colorito, messi in azione meccanicamente per mezzo di fili, potessero essere così sventurati e sottoposti a così dure prove. Seguì poi un giocoliere africano. Portava un grande cesto coperto da un velo rosso. Prese dal suo turbante uno strano flauto giunco e incominciò il suono. Subito dopo il velo rosso si scosse e, come il flauto emetteva suoni sempre più acuti, due serpenti color verde e oro sporsero la sottile testa e si eressero lentamente, dondolandosi al ritmo del flauto come una pianta si dondola nell'acqua. I fanciulli avevano non so che paura per quelle teste striate e per quelle rapide lingue, ma si allietarono subito che il giocoliere fece germinare sulla sabbia della grande arena un minuscolo melarancio, dal quale sbocciarono istantaneamente bei fiori bianchi e maturarono veri frutti. Il loro entusiasmo non seppe più freno quando il giocoliere, preso il ventaglio alla piccola figlia della marchesa di Las Torres, lo mutò in azzurro uccello, il quale ebbe caro di volare, cantando, intorno al padiglione. Pure divertente fu il grandioso minuetto danzato dai piccoli ballerini della chiesa di Nuestra Señora del Pilar. Non ancora l'infanta aveva veduto la magnifica cerimonia che il maggio di ogni anno si svolge davanti all'altare maggiore della Vergine in onor suo. Più nessuno della Casa Reale di Spagna aveva varcato la porta della grande cattedrale di Saragozza dopo il tentativo fatto da un prete, colto da pazzia, il quale da tutti fu ritenuto al soldo di Elisabetta d'Inghilterra, di comunicare con l'ostia avvelenata un principe delle Asturie. Così l'infanta non conosceva che attraverso le descrizioni la danza di Nostra Signora la Vergine, come si soleva distinguere, e in vero la danza era bella. I fanciulli vestivano antichi abiti di corte in velluto bianco e il loro singolar tricorno era guernito di argento e sormontato da ricche penne di struzzo. L'abbagliante candore dei loro abiti nelle movenze della danza, sotto il sole, sembrava acquistasse in candidezza per il contrasto dei volti bruni incorniciati da lunghi capelli neri. Ogni spettatore era ammaliato dalla grave dignità delle loro danze a gruppi complicati, dalla grazia squisita dei loro gesti e delle loro insigne riverenze. Come ebbero terminato, levarono i grandi cappelli piumati in bel saluto all'infanta. L'infanta rispose loro con molta cortesia, promettendo di mandare un prezioso cero a Nostra Signora del Pilar in segno di ringraziamento per la gioia da lei procuratale. Belli egiziani, così si chiamavano i gipsi in quel tempo, si presentarono poi nell'arena. Si disposero in cerchio, sedendo sulle gambe incrociate, e suonarono dolcemente la cetra, imprimendo ai loro corpi il ritmo della musica e canticchiando con voce quasi impercettibile un blando e lento motivo. Come scorsero Don Pedro, si incupirono. Qualcuno parve anzi terrorizzato, ricordando come poche settimane prima egli avesse fatto impiccare due o tre della loro tribù sulla piazza del mercato, a Siviglia, colpevoli di esercitare l'arte magica. ma li serenò la graziosa infanta, che appoggiata al dossale del piccolo trono li guardava dietro il ventaglio con i suoi grandi occhi azzurri. Sentirono Elino pienamente e giustamente come una creatura tanto bella non avrebbe saputo mai essere crudele contro chi che sia. Continuarono perciò il loro dolce suono, sfiorando appena appena le corde della cetra con le loro lunghe appuntite unghie. La loro testa subì un morbido abbandono, quasi stessero per addormentarsi. All'improvviso, con un grido che impaurì i fanciulli e guidò la mano di Don Pedro all'impugnatura di Agata del fedele pugnale, si rizzarono insieme e con una corsa pazza girarono tutta l'arena, percuotendo i loro tamburelli e cantando selvagge canzoni di amore nel loro idioma gutturale. Poi, a un cenno, sedettero nuovamente rimanendo in perfetta immobilità. Lo strano raschiamento delle cetre feriva il silenzio. Dopo aver ripetuto parecchie volte la strana corsa, disparvero un minuto e ricomparvero tenendo incatenato un orso bruno, dal rude pelo, e portando sulle spalle alcune piccole scimmie della barberia. L'orso reggeva la testa con inappuntabile gravità e le sapienti scimmie eseguivano ogni sorta di giuochi con i due piccoli gipsi che sembravano essere i loro maestri. Combattevano con minuscole spade di legno, tuonavano il cannone, manovravano quasi fossero veri soldati della guardia del re. I gipsi ebbero quel giorno pieno successo. Ma la più buffa apparizione di quella festa fu certamente la danza del nano. Quando egli entrò stentatamente nell'arena, dondolandosi sulle gambe storte e dimenando a destra e a sinistra la grossa testa deforme, i fanciulli scoppiarono in una risata generale. L'infanta fu presa da tale accesso di ilarità che la camerera si credette in obbligo ricordarle che se fu già tempo in cui una regina di Spagna avesse pianto alla presenza di chi le era eguale in dignità, tempo non fu mai che uno del sangue reale avesse dato esempio di tanta gioia al cospetto degli inferiori in dignità. Ma, dir vero, il nano provocava le più allegre risate. Alla corte di Spagna, distinta sempre per la predilezione di ciò che è grottesco, non si era visto mai un piccolo mostro così fantastico e così ridicolo. Il piccolo mostro appariva per la prima volta. Era stato scovato alla vigilia del genetliaco, mentre correva selvaggiamente attraverso i boschi. L'avevano scovato due signori della corte, a caccia, in una partita svolta sul punto più lontano della grande foresta di querce da sughero che circondava la città, e l'avevano condotto alla reggia per fare gradita sorpresa all'infanta. Il padre del nano, un povero carbonaio, era più che felice di liberarsi dal figlio tanto brutto quanto inutile. Ciò che vi era di più divertente nel nano consisteva nella perfetta incoscienza del suo orribile aspetto. Egli sembrava il più felice uomo ed era gaio oltre ogni dire. Quando i fanciulli ridevano, egli rideva con altrettanta libertà, con altrettanta gioia, e al termine di ogni danza riveriva ogni fanciullo con riverenze più che umoristiche, sorridendo, inchinando la testa così come fosse uno di loro, inconsapevole di essere una piccola contraffazione che la natura, chissà per qual capriccio, aveva foggiato quale argomento di scherno e di gioco e di riso. È strano. L'infanta lo ammaliava selvaggiamente. Egli non poteva non guardarla e sembrava danzasse unicamente per lei. Compiuto lo spettacolo e ricordando l'infanta di aver visto le grandi dame di corte gettare fiori al Caffarelli, il famoso tenore italiano che il Papa, dalla sua propria cappella, aveva mandato a Madrid, sperando di guarire con la dolcezza di quella voce la malinconia del re, staccò dai suoi capelli la bella rosa bianca e un po' per celia, un po' per fare dispetto alla camerera, la gettò nell'arena, sorridendo al nano il più delizioso sorriso. Il nano considerò seriamente la cosa. e tenendo il fiore alle rozze labbra portò la mano al cuore. Si inginocchiò dinanzi a lei con una smorfia che le orecchie appena appena limitavano e con i piccoli occhi scintillanti di gioia. La serietà dell'infanta fu talmente scossa che ella rideva ancora dopo avere il nano da molto tempo lasciata l'arena. Ella espresse allo zio il desiderio di veder ricominciare la danza. La cameriera, col pretesto che il sole ardeva troppo, consigliò per il bene di Sua Altezza di ritornare senza indugio alla reggia, dove già era stato preparato un sontuoso banchetto con singolari confetture di zucchero colorato con un baldacchino d'argento. L'infanta si rizzò allora con grande dignità. Impartì ordini perché il piccolo nano danzasse un'altra volta dopo il pomeriggio. Ringraziò il giovine conte di Tierra Nueva per lo squisito divertimento preparatole e ritornò alle sue sale, seguita dai fanciulli e dalle fanciulle ordinati così come lo erano quando entrarono nell'arena. Quando il nano seppe che per ordine dell'infanta doveva danzare una seconda volta alla sua presenza, fu preso da tale fierezza che fuggì nel giardino, senza stancarsi di baciare la rosa bianca, invaso da un'assurda estasi di piacere, facendo bizzarri e ridicoli gesti. Indignazione vera sentirono i fiori come videro nel loro bel dominio l'insolente intruso, e poiché egli correva di qua e di là i viali, agitando stranamente sopra la testa le braccia, non si contennero più. «Egli è troppo brutto perché gli si possa consentire di ricrearsi dove noi siamo», dissero i tulipani. «Dovrebbe egli bere succo di papaveri e nascondersi per dormire un intero millennio», dissero i grandi gigli rossi, e si infiammarono di furore. «È uno spavento», gridò il cacto. «Quanto è deforme e sciancato! La sua testa confrontata con le gambe è di una sproporzione enorme. Io sento che le mie punte si acuiscono, guai alla sua pelle se egli mi si accosta. Per colmo di ironia, egli porta uno dei miei più freschi fiori», esclamò il rosaio bianco. «Porta il fiore che sbocciai stamane per l'infanta e che io stesso donai come augurio per il suo genetliaco. Certamente egli deve averglielo rubato». E il rosaio incominciò a gridare «Ladro, ladro, ladro!» con quanto più poteva di forza. Anche i rossi gerani, che per abitudine non davano mai importanza di sorta e che erano noti soltanto per la miseria dei loro contatti, come lo scorsero, subirono un senso di disgusto. Le mammole osservarono dolcemente che egli era bruttissimo in vero, ma che certo non poteva niente su di loro. Replicarono i gerani con certa qual giustizia che la bruttezza era il suo massimo difetto e che essi non avevano ragione alcuna di guardare chi non li guardava. Qualche mammola fu che disse ostentazione la bruttezza del nano e che egli avrebbe dato prova di miglior gusto se avesse assunto un aspetto melanconico o almeno pensoso, anziché abbandonarsi a disordinati trasporti di gioia e contorcersi in gesti tanto sciocchi e tanto ridicoli. La vecchia meridiana, personalità estremamente notevole, la quale altre volte aveva segnato le ore del giorno invanamente per tutti, eccezione fatta per l'imperatore Carlo V, si sconcertò all'apparizione del nano e dimenticò di segnare, col suo lungo indice di ombra, due pieni minuti. Non si trattenne di dire al grande pavone bianco che si riscaldava il sole sulla balaustrata, sapere tutti che i figli dei re sono re e i figli dei carbonai, carbonai. Essere quindi assurdo pretendere l'opposto. Il pavone riconobbe l'esattezza dell'affermazione e l'approvò dicendo «Certamente, certamente», con voce così acuta che i pesci rossi della vasca zampillante di limpidi getti d'acqua sporsero dal loro dominio la testa e interrogarono il grande tritone di marmo perché loro dicesse in nome del cielo che mai succedeva intorno. Ma gli uccelli, per contro, sentirono per lui singolar simpatia. Essi l'avevano molte volte veduto nella foresta, qua e là saltellare come un diavoletto, inseguire le foglie trasportate dal vento, rannicchiarsi nel cavo di qualche vecchia quercia, condividere le avellane con gli scoiattoli. Essi non si curarono mai di sapere se bello egli fosse o brutto. Lo stesso usignolo, che tanto soavemente gorgheggiava nell'aranceto, la notte, quando la luna scendeva talvolta per ascoltarlo, lo considerava non diversamente che i suoi confratelli. D'altronde, il nano era sempre stato amoroso con gli uccellini, e in quel terribile inverno che aveva spoglio d'ogni più esigua coccola gli alberi e aveva indurito come ferro la terra e aveva spinto il lupo fino alle porte della città in cerca di che sfamare, egli non li aveva dimenticati un solo giorno, che amorosamente e quotidianamente aveva distribuito loro assai briciole della sua piccola pagnotta di pane nero e condiviso con loro, per quanto umile e povero fosse, il suo cibo. Essi vennero dunque a lui e gli volarono e gli rivolarono intorno, sfiorando con le ali le sue guance e tra di loro cinguettando. Il piccolo nano si sentì beato, tanto che mostrò agli uccellini la bella rosa bianca e confidò loro che gliel'aveva donata l'infanta stessa, però che ella lo amava. Non una parola capirono gli uccellini, non una parola di ciò che disse, ma poco importò la cosa, però che egli stette con la testa china su una spalla, assumendo un aspetto grave, quel grave aspetto che vale quanto saper compresa una cosa e che è senza dubbio assai più facile della comprensione. Anche le lucertole lo amavano smisuratamente. Quando egli, stanco di aver corso la foresta, si gettava sull'erba per refrigerarsi di riposo, esse scherzavano e godevano intorno a lui, persuase di divertirlo quanto più potevano. «Nessuno può essere bello quanto una lucertola», bisbigliavano. «Il volerlo sarebbe troppo. E per quanto sembri strana la cosa, egli non è in realtà brutto come si crede, purché si chiudano, e questo è logico, gli occhi, e non lo si guardi». Filosofanti per natura, le lucertole spesse volte indugiavano tutte insieme lunghe ore in meditazione, massime quando non c'era che fare, o troppo piovoso era il tempo per uscire. I fiori, però, si sentivano più che annoiati per il contegno delle lucertole e degli uccelli. «Ciò dimostra apertamente», dissero, «la funesta conseguenza del vagabondaggio. Chi è ben educato tiene il suo posto, sempre, come noi. Noi non corriamo mai come i pazzi per le vie, né galoppiamo selvaggiamente tra le aiuole per inseguire libellule. Quando ci bisogna cambiare di aria, chiamiamo il giardiniere, il quale ci trasporta in altro terreno. Ecco il miglior modo di diportarci, ecco il modo che tutti dovrebbero seguire. Ma gli uccelli e le lucertole non conoscono il senso del riposo. Anzi, gli uccelli non conoscono nemmeno una meta fissa. Sono semplicemente vagabondi come i gipsi e meriterebbero che si trattassero come si trattano i gipsi». Rialzarono quindi la fronte i fiori e presero un contegno più superbo. La loro gioia traboccò quando videro il piccolo nano lasciare a fatica il giardino e attraversare la terrazza per attingere la reggia. «Lo si dovrebbe custodire a chiave per tutto il tempo che la natura gli concede di vivere», dissero. «Vedete un po' che gobba porta sulle spalle e come torte sono le sue gambe». E in così dire si sbellicarono dalle risa. Nulla sapeva di tutto questo il piccolo nano. Egli amava le lucertole e gli uccelli immensamente e riteneva i fiori le più splendide creature della terra dopo l'infanta, si intende, poiché ella gli aveva donato la bella rosa bianca e lo amava. Bastava ciò perché si stabilisse tra lei e i fiori una grande differenza. quanto desiderava di essere insieme con lei. Ella lo farebbe sedere alla sua destra, gli sorriderebbe. Egli non la lascerebbe mai, mai. Le insegnerebbe tutti gli esercizi dilettevoli. E benché non fosse mai stato in una reggia, egli sapeva tante cose e cose meravigliose. Sapeva costruire piccole gabbie di giunchi per i grilli, sapeva spaziare i fori nel bambù foggiando flauti sonori come Pan ama udire. Conosceva il canto di ogni uccello e sapeva attrarre dalla cima degli alberi gli stornelli o dallo stagno l'airone. Conosceva la voce di ogni animale e sapeva inseguire la lepre sulle sue stesse piccole orme e il cinghiale, spiando la traccia della sua corsa sulle foglie. Conosceva tutte le danze del vento, la folle danza rossa in autunno, la danza leggera in sandali azzurri sulle spighe, la danza in bianche ghirlande di neve nell'inverno, la danza fiorita tra i verzieri a primavera. Egli sapeva dove i colombi selvatici intrecciavano il nido e un giorno che un uccellatore aveva rapito agli implumi il padre e la madre, egli si era dato cura di allevarli e aveva costruito una piccola colombaia, adatta alle loro usanze, nel cavo di un olmo. Non mai li lasciava in carestia di cibo e ogni mattina essi mangiavano nel palmo della sua mano. L'infanta pure li amerebbe e anche i conigli, prolifici tra le alte felci, e le gazze dalle piume azzurrognole come l'acciaio, e i ricci che si raccolgono a sfera protetti da aculei, e le grandi e gravi testuggini che procedono con lentezza sporgendo la testa e morsicchiando le tenere foglie. Sì, sì, l'infanta doveva certamente abitare con lui la foresta e con lui vivere. Egli le cederebbe il suo piccolo letto, egli veglierebbe fino all'alba per difenderla contro gli animali predatori, per evitare che il lupo famelico accostasse troppo la capanna. All'alba egli busserebbe leggermente le imposte per destarla, uscirebbero insieme e danzerebbero insieme tutto il giorno. Non sempre è solitudine nella foresta. Talora l'attraversava un vescovo in groppa alla mula bianca, il quale leggeva il breviario bello di miniature. Talora, con berretti di velluto verde e con giacche in pelle di daino, falconieri che portano i falchi capperronati. Al tempo della vendemmia passavano i pigiatori di uva coi piedi e le mani vermigli, con ghirlande di edera lucente, i quali portavano otri goccianti vino. I carbonai siedevano intorno ai loro immensi braceri la notte e guardavano i ceppi ardere e mutarsi lentamente in carbone. Essi cuocevano nella cenere le castagne. Con loro si univano i briganti che sbucavano dalle caverne. Una volta aveva pur visto una bella processione snodarsi sulla lunga strada polverosa di Toledo. Precedevano i monaci con dolci salmodie e portavano fulgide bandiere e croci d'oro. Seguivano, in armature d'argento con archibugi e picche, i soldati, e fra i soldati tre uomini a piedi nudi, in vesti gialle stranissime, intieramente decorate di meravigliose immagini dipinte, i quali reggevano torce accese. Tante cose vi erano da vedere nella foresta, certamente, e quando l'infanta sarebbe stanca, egli le cercherebbe un tenero giaciglio di muschio dove la porterebbe con le sue braccia. Molto forte si sentiva, pur non essendo alto. Egli le farebbe una collana di rosse bacche, graziosa e splendida tanto quanto le bacche bianche che brillavano sulla sua veste, e quando più non le garberebbe quella collana, non le resterebbe che gettarla. Egli ne comporrebbe di più belle. Le offrirebbe calici di quercia e anemoni colmi di rugiada e piccole lucciole che brillerebbero come stelle nell'oro pallido dei suoi capelli. Ma dov'era mai l'infanta? Egli interrogò la rosa bianca, ma la rosa bianca non rispose. La reggia sembrava dormisse tutta, tutta. E là, dove le persiane non erano state chiuse, si erano tese pesanti cortine alle finestre per impedire la luce. Egli errò qua e là per trovare una porta d'entrata e la scoprì al fine, piccola, speciale, una porta lasciata aperta. Varcò la soglia e si trovò in una sala splendida, assai più splendida, pensava con terrore, della foresta. Dovunque erano a profusione fregi dorati, il pavimento era di grandi marmi colorati che disegnavano nell'insieme strane figure geometriche. Ma la piccola infanta non c'era. Le sole statue bianche e meravigliose lo guardavano dagli alti piedistalli di diaspro, con occhi vuoti e tristi, con immobili sorrisi sulle labbra. In fondo alla sala cadeva una portiera di velluto nero a ricchi ricami, cosparsa di sole e di stelle, prediletti emblemi del re, come prediletto gli era il lugubre colore. Chissà che non fosse l'infanta nascosta là dentro. Volle decisamente assicurarsi. Inoltrò fino alla portiera e la sollevò. Nessuno. Un'altra sala, più bella ancora, pensava egli, della prima. Le pareti erano occultate da verdi tappezzerie d'arras, con molte figure che simulavano imprese di caccia, senza dubbio opera di qualche fiammingo, al quale erano occorsi più di 7 anni per lavorarle. La sala era stata già un tempo abitata da Giovanni il Pazzo, come lo si chiamava. Il demente re, al quale la passione per la caccia suscitava spesso nel delirio immagini strane, che lo fingevano cavalcare enormi cavalli sfrenati, colpire cervi che i grandi cani assalivano, suonare corni e pugnalare apparizioni di caprioli in fuga. Ora la sala serviva per il consiglio e sul grande tavolo centrale erano ordinati i rossi portafogli dei ministri, fregiati dei tulipani d'oro di Spagna e delle armi, emblemi della casa di Asburgo. Il piccolo nano guardava intorno stupito e una certa qual paura gli impediva di passar oltre. Gli strani cavalieri silenziosi che cavalcavano tanto veloci lungo le radure, senza suscitare il benché minimo rumore, gli sembravano i terribili fantasmi dei quali aveva udito narrare dai carbonai. Gli sembravano i funesti comprachos, cacciatori notturni, che se incontrano uomini li cambiano in cerve che poi inseguono. Pensò allora alla bella infanta e gli tornò coraggio. Egli voleva incontrarsi solo con lei, per dirle che egli pure l'amava. Chissà che ella non fosse nella contigua camera. Corse sulla morbidezza dei tappeti moreschi e aperse la porta. Nessuno. Ella non c'era. La camera era deserta. La camera deserta era la sala del trono, eletta ai ricevimenti degli ambasciatori esteri, quando il re, cosa divenuta da qualche tempo eccezionalissima per lui, concedeva di accordare loro udienza personale. La camera deserta era quella nella quale molti anni prima si erano ricevuti gli inviati dell'Inghilterra per trattare le nozze della loro regina, a quel tempo una delle sovrane cattoliche d'Europa, col primogenito dell'imperatore. Le pareti erano coperte di cuoio dorato di Cordova, un massiccio lampadario d'argento con tante braccia da reggere 300 lumi pendeva dalla volta bianca e nera. Sotto l'ampio baldacchino accortinato d'oro, su cui i leoni e le torri di Castiglia erano ricamati in perle, splendeva il trono, coperto da ricchi velluti neri affiorati con tulipani d'argento. Sul secondo predellino del trono c'era l'inginocchiatoio dell'infanta, col cuscino tessuto di argento, e in basso, ai limiti del baldacchino, la sedia del nunzio pontificio, il solo cui fosse permesso di sedere al cospetto del re in qualunque pubblica cerimonia. Di fronte, sopra uno sgabellino vermiglio, c'era il cappello cardinalizio con i molti fiocchetti rossi. Di rimpetto al trono era appeso il ritratto, a metà del vero, di Carlo V in abito da caccia, con un grande mastino al fianco, e il ritratto di Filippo II, nell'atto di ricevere gli omaggi dei Paesi Bassi, occupava il centro dell'altra parete. Tra le finestre si alzava uno scaffale d'ebano incrostato d'avorio, su cui figuravano i personaggi della danza macabra dell'Holbein, lavorati, si diceva, dalla mano stessa del maestro. Ma il piccolo nano non si curava punto di tanto sfarzo. Egli non avrebbe dato la sua rosa per tutte le perle del baldacchino, nemmeno un solo petalo per il trono. Non altro voleva che vedere l'infanta prima che ella scendesse al padiglione e pregarla di seguirlo dopo finita la sua danza. Nella reggia c'era aria chiusa, grave, nella foresta vento libero e sole. Il sole nella foresta, col tatto delle sue mani d'oro, fugava gli impercettibili brividi delle foglie. Nella reggia c'erano fiori, è vero, ma anche nella foresta, non splendidi forse come quelli del giardino, ma certamente più odorosi. Giacinti della primissima primavera che sommergevano con l'ondulante porpora i piccoli avvallamenti e le erbose macchie. Primule gialle che si schieravano a gruppi intorno alle radiche nodose delle querce. Meravigliose violaciocche, veroniche azzurre, iridi lilla e oro. Nella foresta v'erano amenti grigi sulle avellane, digitali che si curvavano al peso dei loro calici screziati in vasi di api. I castani avevano piramidi di bianche stelle e l'albaspina pallide bellezze di luna. Certo, certo, ella lo seguirebbe, non gli restava che rintracciarla. Ella abiterebbe con lui la bella foresta, egli danzerebbe tutto il giorno per piacerle. A questo pensiero un sorriso rischiarò il suo volto e passò nell'altra camera. Al paragone delle altre, questa camera era la più splendente e la più bella. Le pareti erano rivestite di damaschi di Lucca a fiori rosa, popolati di uccelli, rabescati di steli d'argento. I mobili erano di argento massiccio, a festoni di ghirlande floreali, con molti amorini che si altalenavano. Davanti ai due grandi camini sfoggiavano due larghi paraventi con pavoni e pappagalli ricamati. E il pavimento, in onice verde mare, sembrava prolungarsi all'infinito. Egli non era solo in quella vasta camera. Nella penombra della porta, in fondo, una piccola figura lo spiava. Sentì il cuore tumultuare, un grido di gioia sprigionò dal suo petto. Egli si diresse alla luce. E come inoltrava, egli scorgeva nettamente la piccola figura. L'infanta. Ma quella figura era un mostro, il più pauroso mostro che si possa immaginare. Fatto anormalmente, con la gobba, con le gambe a sbieco, con l'immensa testa cascante, con la criniera nera. Il piccolo nano aggrottò le ciglia. Il mostro lo imitò. Egli sorrise e il mostro sorrise contemporaneamente, tenendo le braccia ciondoloni proprio come egli le teneva. Fece una riverenza ironica che gli fu ricambiata. Si avanzò e la figura gli venne incontro, copiando ogni suo passo, sostando quando egli sostava. Mandò un grido di gioia e corse con protesa la mano, e la mano del mostro toccò la sua, e quella mano era fredda come il ghiaccio. Sentì che la paura lo invadeva, fece un gesto di scherno, e il mostro subitamente lo imitò. Si decise di procedere ad ogni costo, ma lo impedì una cosa liscia e dura nello stesso tempo. La faccia del mostro ora stava contro la sua e sembrava terrificata. Ricacciò bruscamente dagli occhi i capelli, il mostro lo imitò. Fece un gesto di minaccia, egual minaccia gli fu resa. Assunse aspetto di disprezzo. Il mostro gli fece orribili smorfie. Girò su se stesso. Il mostro pure girò. Che era mai quel mistero? Rifletté un poco e si guardò intorno. Quale stranezza! tutto era doppio in quell'invisibile muro di limpida acqua. Sì, doppi i quadri, doppie le sedie. Il fauno addormentato nell'alcova vicino alla porta era duplificato nell'invisibile muro di limpida acqua. La Venere d'argento, eretta nella luce del sole, estendeva le braccia a un'altra Venere ugualmente bella. Forse quel mistero era la Eco. Un giorno egli aveva chiamato Eco nella valle ed essa gli aveva risposto sillaba per sillaba. Possedeva essa forse il segreto di illudere gli occhi, come illudeva la voce? Sapeva essa forse creare un mondo chimerico perfettamente simile al mondo reale? Ma le ombre delle cose possono forse aver colori, vita, moto? Che era mai quel mistero? Trasalì e, premendo sul petto la bella rosa bianca, si curvò e la baciò. Anche il mostro aveva una rosa uguale alla sua, in tutto, in ogni petalo. Anche il mostro baciava la rosa e la premeva contro il petto con gesti orribili. La verità si spiegò in lui. Il nano mandò un selvaggio grido di disperazione e cadde singhiozzando. Quella figura deforme e gobba era dunque lui, quella figura spaventosa e ridicola. Egli stesso era il mostro, e di lui avevano riso i fanciulli. Anche la piccola principessa, al cui amore egli aveva creduto, anche la piccola principessa si era divertita a quella deformità, aveva goduto delle sue gambe sciancate. Perché lo si era tolto alla foresta, dove non c'erano specchi che gli rivelassero la sua mostruosità? Perché suo padre non l'aveva ucciso, piuttosto che venderlo per sua vergogna? Cocenti lacrime piovvero sulle sue gote e le mani distrussero la bianca rosa. Il mostro, dibattendosi, fece gli stessi gesti e disperse i bianchi petali. Egli si contorse sul suolo e quando il nano alzò gli occhi per guardare, il mostro lo guardò pure col volto oscuro di dolore. Si allontanò strisciando, deciso di non più vederlo, e si nascose gli occhi con le mani. Si allontanò strisciando nell'ombra, come fosse ferito a morte, e nell'ombra giacque gemendo. Sopraggiunse in quel momento l'infanta, seguita dai fanciulli e dalle fanciulle, sopraggiunse in quel passaggio aperto. Come scorsero il piccolo orribile nano a terra, per cuotere il pavimento con le grinzose mani in gesti esageratamente fantastici, scoppiò una risata concorde e tutti fecero cerchio a lui e lo guardarono. «Allegra, umoristica è stata la danza», disse l'infanta, «ma questo modo di danzare è più allegro e più umoristico. In verità è quasi simile alle marionette, eccezione fatta per quella naturalezza che a lui manca». Ella agitò il suo grande ventaglio e applaudì. Ma il piccolo nano non alzò gli occhi. I suoi singhiozzi divennero sempre più fievoli. Improvvisamente mandò un grande sospiro e portò la mano convulsa al cuore. Ricadde rovescio e non si mosse più. «Benissimo», disse l'infanta, «ma ora bisogna che egli danzi per me». «Sì», proruppero in coro i fanciulli. «Bisogna che tu ti rizzi, bisogna che tu danzi. Tu sei furbo come le scimmie di barberia e più scaltro». Ma il nano non rispose. E l'infanta si indispettì e chiamò lo zio, che passeggiava sulla terrazza insieme col ciambellano, leggendo i dispacci giunti allora dal Messico, dove da poco si era stabilito il Santo Ufficio. «Mio divertente piccolo nano imbronciato, bisogna svegliarlo e dirgli che danzi per me». Zio e ciambellano si scambiarono un sorriso e mossero lentamente al richiamo. Don Pedro si curvò e con la mano protetta dal guanto ricamato batté leggermente la guancia del nano. «Bisogna danzare, piccolo mostro, bisogna danzare. L'infanta di Spagna e delle Indie vuole che tu la diverta». Ma il piccolo nano non si mosse. «Si chiami il frustatore», disse Don Pedro alquanto annoiato, e tornò sulla terrazza. Ma il ciambellano si fece serio. Si inginocchiò al fianco del nano e posò la destra sul suo cuore. Poco dopo alzò le spalle con indifferenza e si rizzò. Con una profonda riverenza disse all'infanta: «Mia bella principessa, il nostro buffo piccolo nano non danzerà più mai. Dobbiamo dispiacercene, però che la sua deformità avrebbe scosso la tristezza del re e l'avrebbe rasserenato». «Ma perché non danzerà più mai?» domandò l'infanta. «Perché il suo cuore si è spezzato», rispose il ciambellano. L'infanta aggrottò le sopracciglia. Le sue labbra, sottili come foglie di rosa, ebbero una curva di bello sdegno. «D'ora in avanti, coloro che vengono per me divertire non abbiano il cuore», disse, e corse in giardino.